Modem.
It has been a year of tremendous turmoil worldwide. Conflicts continue to rage in Syria, in Iraq, in Libya, in Somalia and in the Sahel.
Quello trascorso è stato un anno di grandi violenze nel mondo. I conflitti continuano in Siria, in Libia, in Iraq e in Somalia. Abbiamo visto delle immagini spaventose di una brutalità tremenda che segnalano una grande disperazione. Al tempo stesso abbiamo osservato dei comportamenti davvero coraggiosi e compassionevoli manifestati dai rappresentanti del centro di sminamento delle Nazioni Unite che si assumono rischi notevoli allo scopo di garantire la sopravvivenza delle popolazioni e facilitare anche un ritorno alla vita normale.
So I'm asking you to join me to promote their work.
Vi chiedo dunque di sostenere il loro sforzo e i loro programmi. Solo così potremo fare la differenza e rendere il mondo un posto più sicuro.
We'll allow these incredible people to literally make the world a safer place.
Buongiorno dalla redazione di Modem, al microfono Bettina Müller e Renato Minoli, che ha curato la copertina sonora alla regia. Avete appena sentito il messaggio dell'attore Daniel Craig, mandatario delle Nazioni Unite per l'eliminazione delle mine antipersona. Le mine antipersona è uno dei grandi problemi umanitari al mondo e sembrava già sulla via di una soluzione. Infatti, alla fine degli anni 90 è stata firmata la Convenzione di Ottawa, che proibisce l'uso, la produzione e il commercio di quest'arma micidiale che colpisce del tutto a caso. E anche l'attività di sminamento in molte zone contaminate è progredita e dagli anni 90 le vittime di mine erano in progressivo calo. Eppure oggi sono tornate ad aumentare. Cerchiamo di capire perché, chi le produce e le usa ancora oggi, le mine antipersona. Oggi è la giornata internazionale dell'ONU di sensibilizzazione su questo tema e prima di presentarvi i nostri ospiti vi propongo di ascoltare le parole di una vittima di una mina. Si tratta di Firoz Alizada, che a 13 anni in Afghanistan ha perso le gambe calpestando una mina mentre stava prendendo una scorciatoia rientrando a casa da scuola. Oggi porta delle protesi, vive a Ginevra e lavora al Centro Internazionale per la Proibizione delle Mine. Lo ha intervistato Paolo Dell'Oca.
Firoz Alizada ci può raccontare la sua storia?
I'm from Afghanistan.
Sì, certo, io vengo dall'Afghanistan. Ho perso le mie gambe a causa di una mina antiuomo nel 1996. Avevo 13 anni e stavo tornando da scuola. Da quel momento in poi mi sono posto una sfida personale e ho deciso di lottare contro le mine antiuomo. Nel 2008 ho lanciato una campagna a livello nazionale e ora sono attivo a Ginevra. Il mio scopo è quello di convincere tutte le nazioni a bandire le mine e a rispettare i trattati internazionali. Ora il mio impegno si svolge dunque a livello globale.
Facciamo un passo indietro e torniamo ai suoi 13 anni quando ha perso le due gambe. Com'è successo?
Nel 1996 stavo uscendo dalla scuola, dal mio villaggio, che si trova nella provincia di Parwan, in Afghanistan, circa 180 km a nord di Kabul. Tutta l'area circostante era contaminata dalle mine antiuomo inesplose. Quel giorno avevo deciso di prendere una scorciatoia per tornare a casa. La mina, naturalmente, non l'avevo vista, ma poi esplosa e mi sono subito reso conto di essere rimasto gravemente ferito. Mi trovavo però in una zona remota e così ci sono volute 3 ore prima che la gente del villaggio abbia potuto trasportarmi fino alla via principale, poi altre 13 ore fino all'ospedale. Posso considerarmi fortunato per essere sopravvissuto perché avevo perso molto sangue, avevo perso completamente i piedi e la gamba sinistra, quella destra era seriamente ferita, come pure una mano. Come detto, sono stato fortunato, sono ancora vivo. Molte altre persone sono invece morte mentre venivano trasportate in ospedale. Tendevamo ad ignorare questo pericolo, ma poi ho dovuto pagare un grande prezzo. Dopo il mio incidente, nel quale ho perso le gambe, ci sono stati molti altri casi del genere nella regione. Ma ora ho saputo che la zona è stata ripulita grazie all'opera delle ONG che hanno lavorato sul posto.
Era Firoz Alizada al microfono di Paolo Dell'Oca. Rossella Micio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Rossella Micio è coordinatrice dell'Ufficio Umanitario di Emergency Italia e si è trovata spesso di fronte a persone come Firoz Alizada, Firoz che ha calpestato una mina senza essere consapevole che la zona fosse contaminata. Lei che ha avuto a che fare con molte persone che hanno vissuto la sua stessa situazione in Afghanistan e in altre zone del mondo, cosa ha potuto osservare? Le persone colpite sono spesso inconsapevoli del pericolo?
Ma per fortuna ultimamente sono tutti molto più consapevoli, perché effettivamente è stata fatta tanta campagna di awareness sulle mine antiuomo. Il problema è che la stragrande maggioranza delle vittime, così come Firoz che tornava da scuola, incontrano la loro mina svolgendo delle normali attività quotidiane, tornando da scuola, portando gli animali al pascolo, coltivando i propri campi, quindi attività che non possono non fare per garantire la sussistenza alla famiglia. Per cui tante volte, troppo spesso, ci sentiamo dire: sì, sapevo che in quel campo c'era il rischio di incontrare una mina, ma cosa dovevo fare? Dovevo portare gli animali al pascolo, non potevo non farlo. E quindi è ancora più doloroso incontrare le persone che hanno avuto questa sfortuna nella loro vita, che purtroppo sono veramente tante. E come dicevate in apertura, stiamo registrando un po' dappertutto dove lavoriamo un incremento dei feriti da vittima da mina.
E come mai sono così tanti i bambini, le vittime sono meno attenti?
Sicuramente i bambini sono meno attenti, i bambini sono più curiosi, per cui tante di queste mine hanno delle forme assolutamente poco cattive, e quindi non so, mi vengono in mente i famosi pappagalli verdi utilizzati in Afghanistan, come in Vietnam, in Cambogia, un po' dappertutto, che hanno proprio una forma di un giocattolo, per cui tanto spesso il bambino la raccoglie per curiosità, e purtroppo almeno il 40% delle nostre vittime di mina sono bambini.
E Firoz è riuscito a ricostruirsi una vita comunque, ha imparato a camminare con le protesi, ha un lavoro, conduce la sua battaglia antimine. Immagino che non tutti però riescano a ricostruirsi una vita.
Purtroppo no, non è così facile. Sappiamo benissimo quanto una condizione di disabilità sia pesante nei nostri contesti, che diciamo per fortuna non viviamo in paesi in guerra e abbiamo tante attenzioni per persone un po' in difficoltà. Immaginiamoci cosa voglia dire in un paese come l'Afghanistan rimanere senza un arto piuttosto che due. È estremamente, estremamente difficile. Noi, per quel che possiamo, oltre ovviamente all'attività chirurgica, cerchiamo di dare priorità alle persone con disabilità fisiche nel momento in cui assumiamo personale per i nostri ospedali, o in Kurdistan, che è un paese che aveva 3 milioni di persone, di abitanti, e 10 milioni di mine, quindi ogni abitante aveva la possibilità di incontrare ben 3 mine. Nel Kurdistan iracheno abbiamo avviato un progetto di riabilitazione, dove non c'è solo la riabilitazione fisica, ma si fa anche proprio vocational training, quindi formazione per mettere in grado le persone di poter diventare il supporto della famiglia, quindi di non essere un peso, imparare un nuovo lavoro compatibile con la nuova condizione fisica che gli permetta di sostenere le famiglie, ma non è facile.
Ecco, io coinvolgo a questo punto Stefano Toscano, ambasciatore svizzero e direttore del Centro Internazionale di Ginevra per lo sminamento. Buongiorno.
Buongiorno signora, buongiorno ai radioascoltatori.
Ecco. Lo abbiamo sentito, nel 1997 si è giunti ad un consenso internazionale sul fatto che le mine antipersona non possono essere uno strumento di difesa legittimo in guerra, perché sono armi troppo indiscriminate che uccidono arbitrariamente anche molti anni dopo la fine del conflitto. 162 paesi hanno sottoscritto la Convenzione di Ottawa, che bandisce appunto le mine antipersona e impegna i paesi nello sminamento. Come è stato possibile, Stefano Toscano, che questa convenzione non rimanesse solo sulla carta, ma che cambiasse davvero la situazione sul terreno in tanti paesi?
Ma prima di tutto bisogna rendere omaggio allo sforzo della società civile che ha giocato un ruolo fondamentale per la nascita del Trattato di Ottawa. Il Trattato di Ottawa che, come ha detto lei, proibisce l'uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento delle mine, ma che istituisce anche un aiuto alle vittime, e questa è stata anche una grossa novità di questo trattato, che non solo si occupava di armi e di fare in modo che venissero bandite, ma anche dell'assistenza alle vittime. Ora, la messa in atto è dovuta al fatto che nella maggior parte dei paesi toccati da questo problema ci sono programmi di sminamento umanitario, programmi che sono migliorati col tempo, sono nati in Afghanistan in particolare alla fine degli anni 80, inizio anni 90, poi in Cambogia e poi in altri paesi, programmi sostenuti dai governi stessi dei paesi toccati, programmi sostenuti dalle Nazioni Unite e anche, come diceva Firoz, dalla società civile. E questi programmi hanno veramente svolto un ruolo primordiale per riuscire a ripulire i terreni e a restituirli alla popolazione, a diminuire il numero di vittime, e questo è stato un gran successo.
La Svizzera ha fatto i compiti in quest'ambito?
La Svizzera sicuramente ha fatto i compiti in quest'anno. Prima di tutto è stata uno dei primi paesi a firmare la Convenzione di Ottawa, anche contribuito ai negoziati che hanno portato al testo finale. E la Svizzera mette anche a disposizione da anni fondi, quindi finanze per programmi specifici nei paesi, ma si impegna anche a livello multilaterale. Deve sapere che le discussioni che si tengono annualmente nel quadro della Convenzione di Ottawa e anche nel quadro della Convenzione, la cosiddetta Convenzione di Oslo, che proibisce le munizioni a grappolo, si tengono a Ginevra nella maggior parte dei casi, e quindi anche lì la Svizzera fa valere il suo potenziale.
Stefano Toscano, però non tutti i paesi hanno sottoscritto questa proibizione delle mine, e ci sono i giganti, Stati Uniti, Cina, Russia, Israele, India, Pakistan, Iran sono rimasti fuori. Senza questi paesi la convenzione ha comunque senso?
Sì, la convenzione è nata al di fuori delle Nazioni Unite, come ho detto, su iniziativa in particolare di determinati stati e della società civile, perché insieme alle Nazioni Unite non era possibile arrivare a un consenso sulla proibizione di queste armi a quei tempi. Ora, questo ha fatto sì che in effetti non tutti facessero parte o divenissero stati parte della Convenzione dall'inizio. Il numero di stati parte è cresciuto. Oggi più dell'80% dei paesi hanno sottoscritto la Convenzione di Ottawa. Alcuni grandi paesi non l'hanno fatto, ne ha citati lei alcuni. Però bisogna ricordare che questa convenzione ha generato, io credo si possa dire, una norma internazionale, una stigmatizzazione di questo tipo di armi, per cui oggigiorno è sempre più difficile per qualsiasi Stato utilizzare le mine, perché ci sarebbe comunque una reazione forte da parte della comunità internazionale, e quindi di fatto poi queste mine vengono utilizzate sempre meno, tranne in determinate situazioni specifiche e soprattutto tranne i gruppi armati in tutta una serie di paesi le utilizzano ancora, e bisogna lavorare anche su questa questione.
Ecco, io saluto la professoressa Paola Gaeta, insegna diritto internazionale all'Istituto di Alti Studi Internazionali di Ginevra.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Alcuni paesi appunto non hanno sottoscritto la Convenzione di Ottawa. Dal punto di vista del diritto internazionale sono dunque liberi di produrre e utilizzare queste armi, mine antipersona?
Beh, devo dire che la Convenzione ovviamente contiene degli obblighi più precisi e puntuali rispetto al divieto di produrre, trasferire, acquisire queste mine antipersona. Tuttavia, come diceva il precedente relatore, è anche vero che il trattato ha generato una norma che si potrebbe dire forse anche di natura consuetudinaria, che quantomeno dovrebbe incitare gli stati a non utilizzare queste mine antipersone, e di fatto anche gli stati che non sono parte alla Convenzione di Ottawa, alcuni di essi hanno dichiarato di non utilizzare, e adesso, come gli Stati Uniti da qualche anno, di non trasferire e non vendere queste mine antipersona. Bisogna anche considerare però che al di là della Convenzione di Ottawa, le norme di diritto internazionale umanitario contengono dei divieti nell'utilizzazione di certe armi, e dunque le armi che di natura sono indiscriminate sono già proibite dal diritto internazionale. La Convenzione di Ottawa costruisce su questo divieto e stabilisce dei divieti più specifici.
Sì, però nella Convenzione di Ottawa non si parla di finanziamento, e ci sono delle norme internazionali oggi che impediscono che degli investimenti di banche, casse e pensioni vadano a finire, ad esempio, in fondi tecnologici che aumentano la produzione di mine o bombe a grappolo, perché è chiaro, adesso c'è questa stigmatizzazione internazionale, ma c'è anche ben poca trasparenza, non si sa bene chi produce questo tipo di armi.
Ecco, questo è sicuramente l'aspetto molto significativo. Infatti ci sono alcune campagne da parte della società civile volte appunto a incitare i governi e i parlamenti nazionali ad adottare delle chiare leggi in cui è fatto divieto alle istituzioni finanziarie pubbliche e private di appunto investire denaro, in certi casi denaro pubblico, per la produzione di queste mine. In Italia per esempio ancora in discussione un progetto di legge a questo riguardo, e sono ben pochi gli stati che hanno adottato una chiara normativa in proposito, sono il Belgio, l'Irlanda, l'Olanda, ve ne sono alcuni, la Svizzera. È necessario però certamente lavorare su questo, perché è ovvio che queste armi vengono ancora prodotte, sebbene da pochi stati, e purtroppo produrre queste armi è anche poco costoso. Quello che poi è molto costoso è l'opera di sminamento e di rieducazione e di riabilitazione. Leggevo che appunto produrre una mina antipersona veramente costa tipo $1, e l'identificazione e sminamento di quella singola mina costa un migliaio di dollari, quindi ci rendiamo conto delle proporzioni.
Stefano Toscano, una lotta molto impari, no? Un dollaro costa produrre $1,000 per sminare. Sui finanziamenti e su chi produce ancora oggi mine anti-uomo, lei ha delle informazioni, si sa chi lo fa?
Ci sono ancora alcuni stati che si riservano la possibilità di produrre, e ci sono varie indicazioni a proposito che così portano a pensare che alcuni stati, un numero magari che si conta sulle dita di una mano, siano ancora attivi nel campo della produzione, ma penso che sia importante sottolineare che oggigiorno la maggior parte degli ordigni esplosivi che purtroppo causano delle vittime sono, come si dice, improvvisati, ovvero sia non sono il risultato di una produzione industriale, ma vengono prodotti sul posto in maniera artigianale o quasi artigianale. Ad esempio ISIS sembra produca in questo modo delle mine, e quindi qui non è più una questione di stati che producono a livello industriale, ma di saper agire in contatto, in discussione con questi gruppi armati per renderli attenti sui danni causati dalle mine e scoraggiare l'uso e la produzione di queste mine. Quindi la Convenzione di Ottawa è una convenzione che si dirige verso gli stati, ed è chiaro che per i gruppi armati bisogna fare magari un altro tipo di lavoro per sensibilizzarli sulla questione.
Però scusi, allora ho capito bene, gli stati importanti, la Cina, la Russia, gli Stati Uniti non producono più questo tipo di arma?
Ma ad esempio gli Stati Uniti hanno dichiarato pubblicamente di rinunciare alla produzione, e quindi di fatto applicano la Convenzione di Ottawa, tranne in determinate circostanze molto specifiche, ma dove si riservano, e questo è legato, credo, all'alleanza militare con la Corea del Sud. Però di fatto hanno annunciato di non più produrre, quindi effettivamente questo dimostra come questa stigmatizzazione esista e abbia un impatto.
Rossella Micio, nelle zone in cui si è trovata lei, chi aveva messo le mine antipersona?
Un po' tutti, direi. Noi abbiamo lavorato in Cambogia, in Afghanistan, in Kurdistan, ci lavoriamo ancora adesso in tanti di questi paesi e ci troviamo a dover ancora curare feriti da mine vecchie di 30 anni, 40 anni, da mine giovanissime messe una settimana fa, per cui è veramente l'Italia è stato uno dei paesi principali produttori di mine antiuomo. E
fino
per fortuna,
a quando?
Insomma, fino al 97. Nel 97 Emergency è stata tra le principali organizzazioni che hanno promosso la messa al bando delle mine antiuomo in Italia, e da allora l'Italia appunto non produce più né mine né componenti di mine antiuomo, perché purtroppo a livello di traffico internazionale di armi molto spesso le norme vengono bypassate, appunto vendendo soltanto componenti di determinati apparecchi e quindi bypassando il divieto internazionale.
Rossella Micio, so che ci deve lasciare, io la ringrazio molto per aver partecipato al nostro programma. Buona
grazie
giornata.
A voi,
buon
grazie
lavoro.
A voi e buona giornata a tutti. Grazie, buongiorno.
Ecco, allora, come mai, nonostante il consenso internazionale sul bando delle mine antipersona, le vittime sono tornate ad aumentare da 2 anni a questa parte? Partiamo dal punto di vista di Valeria Fabbroni dell'SFD, la Swiss Foundation for Mine Action, al microfono di Nicola Luend.
È cambiato il modo di fare la guerra, gli agenti sul terreno adesso non sono stati ma sono gruppi, nel caso dell'Iraq e della Siria per esempio, se parliamo di ISIS, le definiamo mine ma sono artefatti artigianali e non acquistati dai rivenditori come era prima, quindi l'aumento è motivato dal fatto che è cambiata la tipologia di guerra, sono cambiati gli attori e si è ritornato a un uso sia difensivo ma anche altamente offensivo degli artefatti esplosivi.
Quindi la regione fra Siria e Iraq rappresenta in questo momento probabilmente la zona più infestata, diciamo, da questo genere di arma?
Allora sì, insieme alla Colombia sono le nuove zone che si sono aperte. Il problema che è ancora presente in Angola, in Afghanistan, rimane ugualmente grave, ma sul fronte delle nuove guerre che si sono aperte recentemente e con il nuovo tipo di esplosivi che troviamo nel terreno, questi tre paesi sono quelli che hanno la contaminazione più alta al momento.
E oltre alle classiche operazioni di sminamento sul terreno, c'è da parte vostra anche un lavoro di assistenza delle vittime?
SSD in questo momento in Iraq non è direttamente coinvolta con l'assistenza delle vittime, anche perché, se mi permette, gli artefatti lasciati da ISIS non lasciano vittime che possano essere recuperate. La quantità di esplosivo usato e la tipologia di artefatti uccide e basta. Cioè, la Croce Rossa Internazionale che fa assistenza nei limiti, perché comunque questa contaminazione si viene a porre sopra le precedenti contaminazioni di mine che erano già presenti in Iraq.
È possibile fare una stima di quante mine sono presenti sul territorio iracheno?
Non è una questione di quante mine, ma dell'area in chilometri quadrati che è contaminata, che è un'area enorme perché sono i territori che sono già stati liberati, che quindi adesso sono fra il Kurdistan iracheno e l'Iraq, ma ci sono ancora tanti territori da verificare intorno a Mosul, intorno a Ramadi, intorno a Fallujah. Ma con le mine non è il problema del numero di mine, ma delle infrastrutture intorno alle quali sono, perché una mina davanti a un pozzo d'acqua è sufficiente per tenere una vasta parte della popolazione lontana dall'acqua. Con i dati di oggi, nell'ultimo anno e mezzo abbiamo rimosso 3.500 mine e liberato 800.000 metri quadrati di terreno. C'è tanto da fare, è un ambiente ostile, estremamente caldo d'estate e desertico.
Ed è facile pensare che la stessa situazione sia la medesima a pochi chilometri di distanza nella vicina Siria.
Io credo che in Siria, nel momento in cui riusciremo a entrare, troveremo una realtà più complessa e più difficile, perché sarà molto più urbana. La rimozione degli esplosivi intorno alle case o nei giardini o nelle case stesse in cui sono state fatte trappole è più complesso, prende tempo e chiederà delle risorse differenti.
Siamo di fronte ad una nuova ondata di contaminazione di territori in Siria e in Iraq, dice Valeria Fabbroni. Stefano Toscano, come affronta il suo istituto questi cambiamenti, questa involuzione sul fronte delle mine in Iraq, in Siria, ma anche in Libia, anche in Ucraina?
Sì, effettivamente purtroppo si deve constatare un aumento massiccio delle vittime negli ultimi due o tre anni, dopo che c'è stata una diminuzione importante grazie all'impegno degli attori nella lotta contro le mine negli ultimi 20 anni. Conflitti come la Siria, l'Iraq, Yemen, la Libia, l'Ucraina, ma anche in Afghanistan ci sono nuovi combattimenti, e questo ha portato a un aumento delle vittime. E come diceva la signora Fabroni, e come sottolineavo prima, è importante notare che spesso si tratta qui di ordigni esplosivi improvvisate, di mine improvvisate, prodotte in modo artigianale, e che vengono utilizzate in particolarmente dai gruppi armati. Ora, in una situazione come la Siria, dove la guerra è piuttosto di tipo urbano, questa in fondo è spesso e volentieri il nuovo tipo di guerra, la situazione si complica ulteriormente perché questi ordigni esplosivi vengono utilizzati in maniere estremamente subdole e che anche richiedono delle capacità tecniche e un tipo di equipaggiamento che non è necessariamente a disposizione degli attori che si occupavano delle mine tradizionali. Quindi sarà più complesso riuscire a liberare le case, riuscire a liberare i giardini, riuscire a liberare i palazzi, e bisogna anche tener conto del fatto che questi gruppi armati, ISIS, osserva da vicino il modo in cui coloro che smantellano questi ordigni lavorano e si adattano molto velocemente modificandone le caratteristiche. Quindi è assolutamente fondamentale riuscire a scambiarsi le informazioni su il tipo di ordigni che ci si deve aspettare e sul come affrontarli. Quindi sarà un lavoro molto complesso che ci aspetterà nei prossimi anni, ma che bisogna assolutamente affrontare. Per quanto riguarda la Colombia è in una situazione, oserei dire, diversa, perché è stato finalmente firmato un trattato di pace, e anche lì anche in Colombia si ha a che fare con mine improvvisate, ma che teoricamente ora aspettano semplicemente di essere eliminate. Il nostro centro è molto attivo in Colombia e vediamo veramente una forte possibilità di sostenere la Colombia finché riesca a liberare i terreni nei prossimi pochi anni.
Paola Gaeta, quello della lotta contro le mine era proprio un esempio da manuale di come uno sforzo multilaterale di molti paesi potesse produrre risultati tangibili. Ora il multilateralismo è in crisi e questa crisi rischia di compromettere anche la lotta contro le mine antipersona.
Io non credo, perché appunto, come si diceva finora, diciamo la sensibilizzazione attuata grazie all'adozione del Trattato di Ottawa ha raggiunto risultati importanti. C'è ancora molto lavoro da fare anche dal punto di vista degli stati, perché tuttavia vi sono degli stati che non sono parte, alcuni ancora produttori, però credo che a livello statale la sfida sia ormai a buon punto e bisogna continuare a lavorare. La sfida invece, come diceva Stefano Toscano, e cercare di trovare degli strumenti adatti per evitare che i gruppi armati non statali continuino a fabbricare queste armi, ponendo anche delle sfide rispetto alla bonifica poi successivamente. Per fortuna anche lì la società civile e anche altre organizzazioni hanno messo in atto delle altre attività, cercando di convincere questi attori non statali all'utilizzazione di queste armi. Non sempre però è un obiettivo facile da raggiungere.
Ma siamo sicuri che sono solo gli attori non statali, appunto, e i gruppi armati a utilizzare queste armi? Non so, se pensiamo alla Siria, hanno le mani in questo conflitto anche paesi non firmatari della Convenzione di Ottawa, come l'Iran, la Russia.
Ah beh, certo, ci sono, come dicevo, ancora delle sacche a livello statale, i paesi non parte, per esempio la Cina, la Russia, ma anche gli Stati Uniti, che hanno deciso di non più produrle, si riservano tuttavia l'utilizzazione di queste armi a fini difensivi nella Corea del Sud e tra l'altro si riservano l'utilizzazione delle cosiddette mine antipersone intelligenti. Tra i paesi appunto non firmatari vi sono alcuni produttori che continuano a produrre queste armi, ma da questo punto di vista, ripeto, il lavoro che è stato fatto finora in questi 20 anni è importantissimo e ho delle speranze che da questo punto di vista si riescano a ottenere maggiori risultati nel futuro sul fronte di vista statale per le pressioni che vengono operate. Il problema sono gli attori non statali.
Stefano Toscano, oggi è la giornata internazionale di sensibilizzazione sul problema delle mine, ma cosa possiamo fare noi concretamente, chi ci sta ascoltando in questo momento, perché non siamo impotenti di fronte al fatto che l'ISIS metta le mine, che magari alcuni paesi non firmatari le seminino nelle zone di conflitto?
No, non credo che siamo impotenti. Come ho detto all'inizio della trasmissione, la società civile ha svolto un ruolo fondamentale per bandire queste armi ed è veramente importante che la questione lotta mine antipersona rimanga sullo schermo radar politico degli stati e quindi giornate come quella di oggi, noi tra l'altro saremo presenti a Berna oggi pomeriggio con il consigliere federale Parmelin, giornate come quelle di oggi permettono di mantenere viva l'attenzione, l'attenzione anche dei parlamenti che alla fine devono poi decidere di finanziare e di continuare a finanziare questo tipo di attività, perché la comunità internazionale si è posta come obiettivo di concludere il lavoro, se così posso dire, entro il 2025. Ci sono vari aspetti che possono dare una chance a questo obiettivo. Chiaramente bisogna continuare nei miglioramenti tecnici e nel modo di lavorare, ma bisogna anche mantenere il finanziamento internazionale, un finanziamento internazionale che è diminuito del 30% negli ultimi 2-3 anni ed è importante che rimanga ai livelli degli anni 2010-2011 per veramente dare una chance ai paesi toccati di concludere i lavori. Chiaramente questo obiettivo era stato prodotto quando non c'erano ancora state recrudescenze come quelle di cui abbiamo discusso in Iraq, in Siria, eccetera. Questi paesi si trovano confrontati con una nuova contaminazione, non sarà facilissimo riuscire a sgombrare il terreno nei prossimi pochi anni, ma chiaramente sarà necessario continuare gli sforzi in questa direzione.
Quindi secondo lei il 2025 resta un obiettivo raggiungibile?
2025 resta un obiettivo raggiungibile sicuramente per la maggior parte dei paesi. È importante mantenere lo stesso tipo di attenzione, lo stesso tipo di impegno e qui paesi come la Svizzera, paesi donatori come la Svizzera possono veramente giocare un ruolo importante e un centro come il centro di Ginevra può aiutare a fare in modo che i programmi siano il più efficace ed efficiente possibile. Lei ha detto prima una cosa molto interessante, una mina costa magari $3, da 1 a $3 da produrre e 100 volte o 1000 volte di più da identificare e distruggere. Ora ci sono metodi oggigiorno che permettono di identificare le mine in maniera molto più veloce, di identificare i terreni contaminati in maniera molto più veloce e che quindi aumentano l'efficacia e anche diminuiscono drammaticamente i costi e il centro aiuta i paesi toccati a adottare questo tipo di approccio.
Quindi manteniamo questo messaggio, non siamo impotenti di fronte all'aumento delle vittime delle mine anti-uomo, pensiamoci oggi durante la giornata internazionale di sensibilizzazione. Io saluto e ringrazio molto i nostri ospiti, Stefano Toscano, Paola Gaeta e Rossella Miccio che ci ha lasciato nella prima parte della trasmissione. Da Renato Miloni alla regia e Bettina Müller al microfono, buona giornata a tutti.